Prima di tutto sono meravigliato della vostra fedeltà e mi mette in imbarazzo, nel senso che il ripetere praticamente sempre un po' la stessa cosa può sembrare noioso, eppure quando si tratta di ciò che è vero, di ciò che va a toccare il nucleo essenziale della nostra vita, allora ci si accorge che bisogna avere il coraggio di ritornare sempre sugli stessi punti. E quindi questo mi fa un po' di coraggio. Abbiamo scelto come così sguardo su cui soffermare le nostre riflessioni le parabole di Gesù. Ecco, le parabole di Gesù non sono quello che normalmente noi immaginiamo, cioè come un pensiero povero, immaginifico, un modo ingenuo di parlare, ma come si fa con i bambini, che bisogna raccontare la favoletta per riuscire a insegnare loro delle cose. Noi abbiamo di solito delle parabole del Vangelo un'immagine di questo tipo, ma questo è veramente totalmente sbagliato. Se voi pensate che è il linguaggio più originario di Gesù, quello che Gesù ha utilizzato, è quello che i Vangeli ci hanno tramandato. Le parabole di Gesù, tra parabole ampie come quelle di Luca e parabole anche brevi come dei flash, sono circa 49. Non c'è nessun profeta, nessun filosofo, nessun narratore che abbia usato in maniera così potente le immagini paraboliche come Gesù. Nessuno. E questo è già un dato che stupisce, no? E la cosa che ancora di più stupisce è questo, che ci sono state conservate. Perché la pressione che tutti hanno di fronte a una immagine è quella di adattarla al proprio uditorio. È la pressione più normale, no? Voi mamme, la cosa che cercate di fare è che quando avete un insegnamento da dare, cercate di adattarlo ai vostri ragazzi, ai vostri bambini. Quando erano piccolini lo facevate in un modo, quando erano più grandi in un altro modo, quando sono grandi poi non riuscite più neanche a parlarvi, no? Però la tensione, la tentazione continua di tutti è quella di adattare l'insegnamento. E la cosa stupenda è questa, che le parabole sono state conservate così. E vi farò vedere come le parabole sono piene di paradossi, di cose strane, anomale, che ti fanno dire, ma come fa a dire una cosa così? Ricordate, faccio qualche esempio così, tanto per rendervi conto. Immaginate, c'è una donna che, dice Gesù, che va da un giudice e vuole avere giustizia. E il giudice dice, senti, io non voglio di venire io da te, di ascoltarti, vattene, no, no. E quello insiste. Alla fine dice, vabbè, dai, ti esaudisco non tanto per quello che tu mi chiedi, ma per la tua insistenza. Ma vi sembra una cosa giusta? È strano. Eppure Gesù usa sempre questi linguaggi così, che sono paradossali. E perché? Perché ve lo rivelerò un pezzetto alla volta. Ma posso già subito dire così. Perché Gesù deve dire una cosa così importante, così difficile da capire, che deve servirsi di quasi un meccanismo per suscitare l'attenzione, perché altrimenti uno la prende così e la beve come un bicchiere d'acqua, no? Il Vangelo di Marco, vedremo, incomincia così: il regno di Dio è vicino. Oh, sembra una cosa così normale, no? Per noi è normale, abbiamo sentito migliaia di volte. Eppure dire una cosa così è una cosa veramente difficile se non la si riduce a una idea, sotto forma di idea è anche plausibile, Dio è vicino, Dio si fa, si rende visibile, si fa parola, spiega. Cioè, tutti noi abbiamo la sensazione che in fondo Dio esista. Anche i più atei che io ho accompagnato, per esempio, nelle montagne, quando si arrivava su una cima, restavano abbagliati. Che bello! Davvero, come può esserci tutto questo? Dio ci deve essere, no? Quindi l'uomo in qualche modo percepisce l'idea del divino, ma lo adatta alla sua idea. Se lo gestisce lui. Difatti, se noi ci interrogassimo, ma chi è Dio? Ciascuno di noi direbbe una sua idea. L'idea che si è costruito lungo una storia, lungo il tempo, attraverso le traversie, i fastidi della vita, le gioie della vita, i doni che ha ricevuto. Ciascuno di noi ha un'immagine di Dio. Ma la cosa difficile da accogliere è questa, è che Dio ha preso forma umana, che Dio si è incarnato in Gesù di Nazareth, si è fatto carne come me. Questa cosa è difficile da dire, è difficile da pensare ed è difficile da narrare. E difatti Gesù che si presenta in questa maniera deve farlo in maniera molto delicata, altrimenti non lo comprendono ed è il motivo per cui lo uccideranno. Ma davvero tu, dicelo una volta per sempre, tu sei in un rapporto così intimo con Dio da essere come Lui? Tu l'hai detto. E subito lo uccidono. No? Quindi il cristianesimo ha dentro di sé questo messaggio che è indigesto alla nostra umanità, perché Dio è il trascendente, Dio è colui che non ha il nostro limite. Dio è colui che, come dire, è al di sopra, che può fare tutto quello che vuole, è l'onnipotente. Ma dire che Dio si è reso fragile come un bambino, che Dio ha voluto entrare dentro nel seno di una donna e nascere come tutti noi, questa roba qua è indigesta. E Gesù che è a questo, che lui è questa, la sua identità, è quello. Deve dirla, come fa a dirla? No. Se avesse subito iniziato così dicendo io sono Dio, subito l'avrebbero lapidato, subito. E quindi deve entrare un po' alla volta e narrare questo mistero. Attenzione, però questo mistero non è che sia una questione religionistica, è il mistero della mia vita. Ma io, tu, che a un certo momento abbiamo incominciato ad esistere, senza averlo chiesto, che esistiamo, che ancora viviamo, ma io, che scopo ho? Dove vado? Che senso ha? Che senso ha questo mio corpo, questa mia umanità che io cerco con tutte le forze di tenere vivo? Capire? Cioè, non è una questione così all'acqua di rose come noi molte volte nei nostri insegnamenti diciamo. È una questione che riguarda profondamente me stesso. Che senso ha questa mia vita? Capirete che se noi potessimo nella fede, una fede libera, grande, aperta, dire Signore, io sono in te, perché tu hai voluto essere in me. No? E Gesù ce lo dirà, no? Lo parlerà in chiaro nei suoi discorsi più aperti, per esempio come Giovanni li narrerà. Allora, siate in me, come io sono nel Padre, perché questa è la vita. Capite? Incominciamo, come dire, a percepire allora che quello che Gesù deve dire è qualcosa di veramente difficile E quindi il Signore si è servito di un linguaggio paradossale. La prima parabola che utilizzeremo è una parabola che tutti voi conoscete. È quella del seminatore che va e semina. E che cosa fa? Il seme cade sulla strada, il seme cade sui rovi, il seme cade sulle rive dei campi. E poi c'è anche una parte di seme che cade in terreno buono. Ma ditemi una cosa, quale seminatore secondo voi va a seminare su una strada? Ma noi non ce ne accorgiamo mai di questa roba qua. C'è un seminatore così cretino che va a seminare sulla strada? È un linguaggio paradossale, no? Eppure Gesù usa questo linguaggio e lo usa proprio per suscitare la domanda. Perché noi cosa facciamo? No? No, sì, buon parroco allora incomincia la sua predica dicendo dobbiamo essere come il terreno buono, dobbiamo essere attenti ad accogliere la parola di Dio e avanti su ci fa su la sua esortazione. E intanto la parabola è svanita, non esiste più, no? È diventata il cappuccetto, la storiella del cappuccetto rosso. Ma le parabole sono una cosa di questo genere. Le parabole hanno dentro di sé una rivelazione, sono la rivelazione originaria di Dio. Se uno vuole capire chi è Gesù, se uno vuole capire chi è Dio, se uno vuole capire chi è se stesso, deve leggere la parabola. E le parabole non sono come quelle che noi possiamo immaginare, inventare, no? Per esempio, nell'Antico Testamento, la parola parabola, sapete cosa vuol dire? Vuol dire qualcosa di messo accanto, che fa un po' da specchio. Avete presente la bellissima parabola di Nathan? Allora, Davide, se non ve la ricordo io, Davide si è innamorato della moglie di Uria. E avanti ci fa su il suo giochetto e il suo tranello, manda il marito a morire sulle prime file del suo esercito, così la buona Bersabea è diventata libera e allora lui ci può fare quello che vuole. E allora Nathan, profeta, si reca da Davide e dice: oh caro Davide, io non devo dirti una cosa, c'era nel tuo regno c'era un piccolo pastore che aveva una pecorella, era l'unica cosa che gli stava a cuore. Arriva un forestiero nella casa di questo re e il re, invece che andare a prendere una delle sue pecorelle che ne aveva lì a migliaia nei suoi greggi, è andato a prendersi la pecorella, l'unica pecorella di questo piccolo pastore, che era la sua gioia, l'unica cosa che aveva. E Davide salta su e dice: ah oh no, questa è un'ingiustizia, faremo giustizia. E Nathan dice: no, guarda che questo sei tu, perché tu hai fatto questo con Bersabea. Quindi Davide capisce il suo errore. Ma vedete che qui non c'è nessun paradosso, qui è una cosa che fila via liscia, cioè la parabola fa da specchio e Davide si rispecchia e capisce il suo errore. Ma le parabole non sono così. Le parabole narrano di un amministratore che ha a sua disposizione tutti i beni del padrone e allora quando capisce che il padrone ha cominciato a mettere il naso per vedere come amministrava, e lui aveva amministrato in maniera infedele, allora cosa fa? Prende i suoi i debitori del padrone e dice: tu quanto devi al mio padrone? 100 barili di frumento. Ah sì? Ma senti, scrivi nella tua ricevuta 80. E così via. Alla fine cosa dice il padrone? Lo loda questo servo infedele. Ma vi pare una cosa logica?
Eppure sono le parabole.
Vedremo il perché.
Cioè, quello che vorrei fare, aiutarvi, la prima cosa, è aiutarci a smontare l'immagine che tutti noi abbiamo, che le parabole sono un linguaggio ingenuo, un linguaggio così immaginifico, una bella immagine per imparare qualcosa. No, le parabole sono il linguaggio proprio di Gesù, con il quale egli dice chi è Dio e dice chi è l'uomo. Spiega Dio e spiega l'uomo. È il modo più originario. Io sono affascinato nell'incontro con Gesù. Sono affascinato perché i testi evangelici sono di una potenza incredibile, che smontano le mie idee, le più belle che io posso avere, perché mi provocano continuamente e mi fanno vedere chi è davvero Dio. Perché Dio non è quell'immagine che noi ci facciamo di Lui. E difatti noi siamo chiamati ad avere fede, cioè a fidarsi di questo Dio che Gesù ha rivelato. Siamo capaci di accettare un Dio che si manifesta non secondo l'idea che ci siamo fatti? Perché noi di Dio abbiamo almeno due immagini. La prima è l'immagine magica, no? Che Dio allora sistema tutto, mette a posto tutto, adesso allora io cosa devo fare? Devo stare attento e chiedergli la grazia perché abbia a fare in maniera che il mondo funzioni secondo quello che ho in testa io, perché quello che ho in testa io è sicuramente il modo migliore per cui il mondo funziona. Oppure l'idea della onnipotenza. Dio può fare tutto quello che vuole. Può fare questo e può fare quello. No? E guardate, questo qui è l'immagine che tutte le religioni hanno, tutte. E Gesù viene e smonta questa immaginazione. La smonta. Perché noi tutti abbiamo l'idea di Dio come l'ente supremo. E Dio non dice questo. Gesù non dice questo del Padre. Ma dice un'altra cosa. Il Padre, Dio è Padre, è colui che genera, è colui che dà vita, è colui che genera e rigenera continuamente, perché l'intimità di Dio è di generare il figlio. Questo è Dio. Dio è colui che dà la vita. È nell'atto di generare vita. È di generarla come? Nell'amore dello Spirito. Dio è colui che genera vita, è colui che mi fa vivere, è colui che fa vivere me, fa vivere te, fa vivere il mondo. E quando questo mondo si rovina, che cosa fa? Chiede al Figlio di entrare dentro in questo mondo che non è secondo il cuore con cui lui voleva che fosse, cioè un cuore capace di amare, di generare vita, di essere fecondo, entra dentro in questo mondo, chiede al figlio, entra dentro in questa pasta che si è, come dire, come guastata, e riscattalo. E le parabole parlano di questo. Parlano di un seme di grano. Il grano che cos'è? È ciò che dà la vita, ciò che fa vivere. Parlano del vino che rallegra il cuore dell'uomo, parlano del frumento, Gesù che dà da mangiare a tutti, no? Moltiplicazione dei pani. Riscatta la vita, che si è guastata. Ecco, allora le parabole hanno questa potenza di essere un modo per entrare dentro nella nostra fantasia di uomini religiosi, perché tutti gli uomini sono religiosi, perché tutti hanno il loro Dio, tutti. Anche la persona più banale del mondo, anche quel ragazzo che si svende alla droga, quindi che per noi ha il suo Dio, quello lì è il suo Dio. Non può farne a meno. Così tutti noi siamo così. Perché l'uomo è per sua natura religioso. Ebbene, però quel Dio che ti sei creato non è il Dio della rivelazione, non è il Dio che è. E io voglio sapere come sei. Oddio, come sei? Chi sei? Tu che sei il destino, tu che mi hai voluto, tu che mi hai messo dentro a questo mondo. Che volto hai? Ecco, quindi credo che la prima cosa che noi dobbiamo subito cercare di avere presente è proprio questa. Le parabole non sono il linguaggio ingenuo con cui si dà un insegnamento, ma sono il modo che Gesù ha scelto per manifestare chi è Dio. Cioè il Padre che si prende cura della sua creazione e che dentro la sua creazione ricerca la verità, ricerca la giustizia, no? E la nostra fede è una fede che vuole aderire a questo modo con cui Gesù manifesta il Padre, manifesta il senso della vita del mondo. E questo non è facile. Difatti, i discepoli, Gesù ogni tanto salta su e dice: non credete ancora? Di cosa avete bisogno? Ricorderete quel brano di Marco, magari lo troveremo anche, dove dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù sale sulla barca e insieme ai suoi discepoli. E i discepoli stavano questionando, attenzione, c'è stata la moltiplicazione dei pani, avevano mangiato 4-5 mila persone ed erano sulla barca e avevano con sé soltanto una pagnotta. Allora cominciamo a discutere su come facciamo, non abbiamo pane. Gesù li sente parlare e dice: scusate ragazzi, di cosa state parlando? Che abbiamo soltanto un pane. Ma scusate, ma abbiamo appena moltiplicato, sfamato una folla, e quanti, ditemi, quanto pane avete avanzato? 7 ceste. E allora cosa state lì a discutere? Non credete ancora? Non vi state fidando? No? Siete capaci di fidarvi? Smettetela di continuare a ragionare con i vostri criteri. Fidatevi di me, venite dietro al mio modo con cui io voglio condurvi. È incredibile, la fede è questa, questo modo. Andare, accettare di seguire il modo con cui Dio si manifesta e si rivela. Che è diverso dal mio. E questo è il pezzo duro. È diverso dal mio. Mio marito la pensa diversamente da me. Le dura. Perché vorrei che lui pensasse come penso io, no? Non è così. Oh, sveglia! È quello lì, la pensa diversamente da me. Ma va bene che la pensi diversamente da te, va bene. E perché va bene? Va bene perché questo ti costringe a guardare quello che tu pensi. Come mai penso così? E così è la rivelazione. La rivelazione ci mette a contatto con un modo di essere, di pensare, che è diverso da quello che abbiamo in testa noi. Ci conduce, per esempio, a pensare che Dio è un papà. Mi conduce a pensare che perciò allora stare nelle sue braccia è un bene, un gran bene. C'è allora da pensare che se anche ci sono i fastidi della vita, lui mi accoglie. Mi porta a pensare che, certo, la mia morte è un gran bel problema, ma c'è Lui che mi accoglie. Sarà una sola cosa con Lui. Allora comincio a pensare diversamente. Allora comincerò a guardare il mondo con un altro sguardo. No, noi non abbiamo più questo, capite? Noi oramai siamo fissati su una idea. Il mondo deve essere così come noi decidiamo che deve essere. Ed è la fonte delle discordie, i guai, le guerre, le violenze, i soprusi e quant'altro. Bene, allora ci introduciamo e diciamo, ci vogliamo disporre ad accogliere quello che Gesù nel suo linguaggio ci vuole raccontare, ci vuole dire. Mi sono spiegato?
Sì.
Bene, allora partiamo, prima di iniziare con una parabola, seguo per prima cosa il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco mai è ritenuto, una volta era pensato come un riassunto degli altri Vangeli, un riassunto del Vangelo di Matteo, ma gli esegeti in questi ultimi 100 anni si sono resi conto del contrario e si sono resi conto che è una delle fonti primarie della narrazione e della vita di Gesù. Insieme a che cosa? Insieme a un altro libretto che è andato perduto e che comunque è possibile ricostruirlo. È possibile ricostruirlo perché se voi conosceste un po' di greco, come conoscete il dialetto, vi accorgereste che le parole che ci sono nel Vangelo di certe parole che ci sono nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca e non ci sono in Marco, nel Vangelo di Marco, vi accorgereste che queste parole sono esattamente identiche. No? Il che vuol dire che cosa? È come quando a scuola un professore guarda e dice: ah, Caterina ha scritto così e Giuseppino ha scritto così. Qui c'è qualcosa che non funziona, qui sono comunicanti questi vasi. Probabilmente tra di loro si sono copiati. Allora, i due che hanno le stesse cose hanno copiato. Da che cosa? Boh, difatti viene chiamata fonte. Si chiama fonte Q perché in tedesco fonte si dice Quelle, Q-Quelle, no? Allora viene chiamata fonte Q. E dunque, le fonti del Vangelo che noi abbiamo sono da una parte Marco e dall'altra parte questa fonte. E poi sono i Vangeli Matteo e Luca e Giovanni che raccontano ciascuno per loro conto, no? Quindi andando a prendere il Vangelo di Marco siamo tranquilli perché andiamo a toccare proprio le fondamenta del Vangelo. E il Vangelo di Marco, voi sapete che incomincia così. Le prime parole che dice, le dice proprio sotto forma di, come dire, tranchant. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Voilà, mette subito in campo lo scandalo. Gesù Cristo è figlio di Dio. Inizia così. E lascia uno che legge e dice: che è sta storia. Va bene, però dopo tutto il Vangelo starà lì a raccontare lo sviluppo di questa. E arriverà alla fine, quando Gesù muore sulla croce, che cosa vediamo? Un'altra scenetta. Ai piedi della croce c'è il centurione che ha comandato il gruppo dei soldati per crocifiggere Gesù. E questo centurione, quando lì che guarda e vede, sapete cosa dice? Veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ecco, quindi il Vangelo di Marco è il Vangelo che dice subito come stanno le cose. Però dire che Gesù è il figlio di Dio, non è una cosa così. Dire figlio cosa vuol dire? Uno che è generato. E uno è generato una sola volta? No. Un figlio è sempre figlio. Un figlio è sempre generato. E infatti noi nel credo cosa diciamo? Generato dal Padre. Dio da Dio, luce da luce. Dio vero da Dio vero, generato e non creato, cioè non prodotto, non è una produzione, è all'interno di una generazione. Il figlio è colui che è generato. Io sono sempre generato da mio padre e da mia madre, anche se non ci sono più. Io sono loro figlio. E voi che siete papà e mamma, sapete cosa vuol dire essere padri e madri? Non ve lo cancellate più! Anche se i vostri figli sono morti, non ve lo cancellate più! Perché sono condizioni esistenziali perduranti, permanenti. È vero o no? Io non ho mai trovato un uomo e una donna che non si dimentica dei loro figli, neanche i più perversi. Hanno i momenti di resipiscenza anche nelle situazioni più drammatiche. E il dramma dei figli che sono senza padre e senza madre, il dramma è: ma chi è mio padre e chi è mia madre? Ecco, Gesù è il figlio, è il generato del padre. Quindi il cristianesimo introduce qualcosa di strano, e cioè ci è voluto secoli per arrivare a dire che Dio è unico. Secoli. La rivelazione giudaica è arrivata a dire che il figlio, che Dio è uno solo, e ha vinto il politeismo. No? Politeismi antichi. Giove, Giunone, Demetra, tutti gli dèi dell'Olimpo, le religioni egizie, le religioni orientali, erano tutte politeiste. E Abramo incomincia a riconoscere Dio come Dio unico, e avanti. E allora il mondo giudaico, no? Che è, direi, quasi il riassunto di questo sforzo enorme di capire che Dio non può essere che uno solo, e dice una cosa veramente grande, grandiosa. L'entrata di Gesù nel mondo scombussola tutto questo. Difatti il nostro Dio non è il Dio della unicità, è il Dio trinitario, è il Dio della relazione vitale, dell'amore del padre e del figlio. Questa è la sorgente dell'essere, di ciò che esiste, è amore. E infatti Giovanni apertamente dirà: Dio è amore, no? Sì, però noi abbiamo ridotto queste nozioni, direi, disincarnate. Quando tu dici Dio è amore, va bene, è Dio che è benevolo, che vuole bene. Non hai capito che invece dire che Dio è amore vuol dire che nella sua sostanza questo Dio è colui che genera vita. Dio è colui che genera il figlio e lo genera nell'azione dello Spirito. E quindi con la potenza vitale dello Spirito. Allora iniziare a dire Vangelo di Gesù, figlio di Dio, un'enormità. E poi, allora, giriamo la pagina, arriviamo al versetto 15, perché Marco è molto sintetico, versetto 15, e cosa dice? Gesù inizia il suo racconto dicendo così: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. E voilà, è il buon predico di campagna, comincia allora. Ragazzi, vi dovete convertire, smettete di fare peccati, altrimenti andate all'inferno. Convertitevi l'ha girato subito in chiave morale. E avanti, e si ripete sta storia. Il Vangelo non dice sta roba. Dice, attenzione, è accaduta una cosa importantissima. Il Vangelo è una bella notizia. E qual è questa bella notizia? La bella notizia è che Dio è vicino. E dire vicino non vuol dire accanto, ma è qui È qui, Dio è qui. È qui tra noi, in noi, è qui. È la sostanza di quello che io sono.
Se io questa mattina mi sono alzato, grazie a Dio anche riposato, ma se io mi sono svegliato alla vita, dopo il sonno, che è la parte della nostra umanità più simile alla morte, forse non lo pensiamo mai, ma guardate che il nostro sonno è proprio il momento. Stamattina sono passato davanti al cimitero generale di Torino e dicevo, un bel dormitorio. Enorme. Ma chi sono? Sono le domande che noi ci portiamo dentro. Dormono in Dio, giustamente, dormono in Dio. Appartengono a Dio. E Dio darà a questi corpi la vita che ha promesso. Ah, ragazzi, noi siamo degli annunciatori di una bella notizia. Cioè, non siamo dei molluschi che sono nati, mangiano, fanno qualcosa magari anche di utile e poi svaniscono nel fallimento più totale. Non siamo sta roba, grazie a Dio. Altrimenti che servirebbe il nostro darci da fare, il nostro impegnarci, il nostro pensare, il nostro amare, il voler bene, abbracciare una persona, baciarla e dirgli se è la mia vita. Che cosa sarebbe sta roba? Se ci fosse il nulla universale nel quale tutto va a riversarsi e diventa tutto un fallimento, ma che senso ha? Ma perché ci sarebbe? Avrebbe ragione Dostoevsky, il quale alla fine del suo romanzo, di fronte a tutte queste domande esistenziali, faceva dire al suo personaggio: ma io restituisco il biglietto della vita con cui tu mi hai voluto, perché io non voglio starci dentro a questo mondo così, se questo mondo è fallimentare. Allora c'è una bella notizia dentro tutto questo. E pensate i milioni, miliardi di persone che ancora oggi pensano proprio questo. La vita è fatta da 0 anni a 80 anni, se va bene, no? E allora bisogna impegnarsi a fare bene, che le cose funzionino, che le cose funzionino! E io devo essere uno di questi dadetti funzionanti che permettono a tutto il complesso di funzionare. Ma io questa roba qua non ci sto, mi viene mal di stomaco quando penso a questo. Ma la borghesia ottocentesca ha creato questo mondo in cui noi viviamo. Noi siamo all'interno di un mondo, di una macchina che funziona e noi dobbiamo farla funzionare. No? Ma io sono una via. La ribellione che tante volte ci sono nei giovani è che non accettano questa logica, ma hanno ragione. Il modo in cui la esercitano sbagliano magari, il modo. Ma hanno ragione di dirlo, mi sta bene sta roba. Io non ho voglia di essere la funzione di un meccanismo che non mi, come dire, che non risponde vitalmente a ciò di cui sento il bisogno di senso. Ecco, allora, dentro a questa modalità in cui l'uomo si trova ad esistere, dunque, una religiosità del Dio unico di fronte al quale bisogna inchinarsi, il Dio faraone di fronte al quale bisogna stare attenti perché se se ne sgarri una poi le sue frecce te le lancia, eh? Avete paura, eh? Perché se non fai bene, il buon parroco te la dice, guarda che vai all'inferno. La religiosità della paura l'abbiamo predicata anche noi, la predichiamo anche noi molte volte. Adesso siamo andati sulla sponda opposta. Il Dio della misericordia, il Dio che cancella tutto, che fa finta di niente. Ma quella lì è un'altra caricatura. Il Dio delle parabole è un Dio che nella misericordia esercita la giustizia. Questo sì, allora mi va bene. Perché io non voglio essere condonato semplicemente per essere condonato, come dire, vabbè, facciamo. Ma questo lo fanno anche i mafiosi. Ma sì, dai, adesso lasciamo perdere, poi sistemeremo dopo. No, no. nella sua misericordia Dio è giustizia. Dio fa giustizia. Come? Non lo so. Ma quello che le parabole mi dicono. Ma andremo a vedere un po' la volta se faremo in tempo. E comunque il Vangelo comincia così. Il tempo è compiuto, siamo arrivati al momento giusto, è arrivato il cuore. Oh beh, scusate, ma noi perché diciamo, in che anno siamo? 2023? Dopo questa roba qua? Ah sì, questo si è imposto a tutti, ah, meno male. E noi siamo i portatori di questa cosa e ce ne stiamo dimenticando. Eh sì, il regno è compiuto, no? È arrivato il momento proprio clou. È il momento nel quale Dio si sta svelando. Ricorderete il Vangelo di Giovanni. Dio nessuno l'ha mai visto. Solo il Figlio, che è nel seno del Padre, ce lo ha rivelato, ce lo ha manifestato. Eccolo qua. Il Vangelo di Giovanni è il Vangelo che io amo di più, tra l'altro, perché è il Vangelo, come dire, chiaro. Normalmente si pensa che il Vangelo di Giovanni sia oscuro. La realtà è esattamente il contrario. Giovanni parla in chiaro, non è per niente oscuro. Sono i Vangeli, i sinottici, in particolare Marco, i sinottici che sono oscuri. Perché? Perché dicono delle cose che a prima vista sono paradossali, strane. Dunque, convertitevi e credete. Quindi vuol dire convertitevi, cambiate il modo di pensare, cioè fidatevi del modo di pensare che vi sto dicendo io, narrandovi la bella notizia di Dio. Questa è conversione. E credete, infatti, convertiti e credete. Quindi insomma, è un binomio che va tenuto insieme, perché la conversione sta nella fede. La fede è il modo di vedere, no? È il modo di vedere la realtà, che è diversa da quella con cui la vedi tu. Attenzione! Noi facciamo fatica a fare questo lavoro. Per noi la cosa più semplice è questa. Prima facevo un peccato, adesso non lo faccio più. Allora sono bravo. Bene. È un modo di ridurre il cristianesimo a una moralità e basta. Ma questo lo fanno tutti, questo lo possono fare tutti. Questo lo fa la mamma quando gli dice al bambino: senti, smettila di fare quello che fa fare il capriccioso. È normale, va da sé. Capite? Invece noi qua siamo di fronte a qualcosa che non va da sé. Che Dio si sia fatto carne, che sia quella persona lì, Gesù di Nazareth, questo non va da sé. Questo però è di grande consolazione. Perché quando io dico Gesù ti voglio bene, proprio è un amico che mi accompagna, che è con me, che vive di me e nel quale io vivo. È la compagnia alla mia vita. Capite? Non è un bel esempio. È anche un esempio se volete, ma non è questo. Ecco, quindi il Vangelo di Marco comincia così. E poi cosa fa? E poi comincia, adesso fa due cose. La prima è che guarisce le persone. La seconda è che perdona i peccati e lo fa girando nei villaggi della Galilea. E questo suscita un grande entusiasmo nella gente. Ma nello stesso tempo genera che cosa? Una rabbia nei detentori della religione dell'epoca. Gli scribi, i farisei, i sacerdoti sono impestati di fronte a questo Gesù che parla di Dio in una maniera strana. Ma lo riprenderemo. E poi finalmente arriviamo al capitolo, tanto altrimenti non andiamo mai nelle parabole, arriviamo nella prima parabola. Marco, tra l'altro, ha soltanto due parabole. È unico, eh? Non è come Luca che ha tante parabole, ne vedremo qualche una, ma Marco ha soltanto due parabole, nel capitolo 4 e nel capitolo 12. Sono però due parabole che sono come due fari, che illuminano tutto il Vangelo.
E cominciamo adesso a vedere questa prima serie di parabole, che è la parabola del seme, attorno a cui ruotano altre piccole parabolette che sono lì ad illuminare questa parabola. Dunque, Gesù, nei primi tre capitoli del Vangelo di Marco, viaggia per la Galilea, suscita l'entusiasmo delle folle, guarisce i malati, perdona i peccatori ed entra in discussione con gli scribi farisei detentori della religiosità dell'epoca. E arrivati a questo punto, c'è di più un'altra cosa, è che persino i suoi familiari, compresa Maria, non lo capiscono. Addirittura vanno per prenderlo perché pensano è fuori di sé, è fuori. Quindi provate a pensare alla difficoltà, persino i suoi familiari, Maria in testa. Maestro, al capitolo terzo, alla fine del capitolo terzo, c'è proprio questo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, i suoi familiari, il clan, diciamo così. E stando fuori, tanto questa roba qua vuol dire stando fuori, cioè chi è fuori poi non è Gesù, ma saranno loro, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle sono fuori che ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, cioè chi entra dentro nel modo di pensare di Dio, questo è mio fratello e mia sorella e madre. Cioè Gesù chiede l'adesione, persino dentro. Ma devono guardarlo non in chiave naturalistica, ma devono guardarlo in quella intimità profonda che lui è. Non è soltanto il figlio di Maria, è il figlio di Dio. Detto questo, incomincia questo Vangelo che adesso leggiamo. Siete stati?
No.
Non ancora? Ah, bene, allora possiamo andare avanti. Allora, adesso leggo. Tra l'altro, se portate il Vangelo, magari può essere utile, perché così almeno lo vedete anche voi, stasera magari. Di nuovo Gesù si mise a insegnare lungo il mare. Interessante, Gesù insegna dappertutto, lungo il mare, no? Sinagoga, lungo il mare, nelle case. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e la restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose in parabole. Quindi le parabole sono un insegnamento, è il modo di parlare di Gesù. Anzi, più avanti dirà che era il modo unico con cui Gesù parlava. Insegnava dunque in parabola e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, quindi aguzzate gli orecchi. E poi dice: ecco, in greco c'è il verbo vedere, idu. Ascoltate, vedete, sono i due fondamentali della capacità di recezione, no, cioè uno recepisce attraverso il guardare, attraverso l'ascoltare. Quindi Gesù dice: aguzzate bene gli occhi e le orecchie per quello che vi sto dicendo. Quindi cosa sta dicendo Gesù? Lo scopriremo in seguito. Sta dicendo il regno di Dio, ma lo dice in una maniera così strana. Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono.
un'altra cadde fra i sassi dove non c'era molta terra e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole restò bruciata e non avendo radice seccò. Un'altra cadde tra le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. E un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che spuntò e crebbe e rese ora il 30, ora il 60, ora il 100 per 1. E diceva: chi ha orecchi per intendere, intenda. Cioè, sembra così chiaro che bisogno c'è di aprire le orecchie per intendere. No? No, non è chiaro. Perché? Perché qui c'è un'anomalia. C'è un paradosso. E il paradosso è proprio quello, che c'è questo seminatore che va in giro e sparge il seme dappertutto. Cosa vuoi? Sta parlando, lo dirà dopo, sta parlando, il seme che cos'è? È la parola, è il logos, lo dirà dopo. Ma subito questo modo di dire che appare chiaro non è per niente chiaro. E diciamolo così, indica che la parola di Dio viene seminata dappertutto. Sulle terre, sulle strade, sulle terre incolte, sui rovi, sulle rive, dappertutto. E anche il terreno, anche quello buono, mica tutto. Ma la sorpresa è che questo, che il frutto di questa roba qua, è strepitoso. 100 per 1. Una piccola cosa dà origine a qualcosa di enorme, di grande. Il regno di Dio è così, il regno di Dio è piccolino, ma che dà origine a qualcosa che è inaspettato, inatteso. Quello che capita molte volte anche per noi, no? Certe volte uno sente una parola piccolina, per esempio, se una persona che voi stimate molto, che non vi ha mai, come dire, magari non vi ha mai guardato con benevolenza, ma di cui voi avete una grande stima, un bel giorno, guardandovi, vi dicesse: lei è molto buona. Wow! No? Cioè, scoppia dentro qualcosa, una bomba atomica! Ah, quella persona lì, di cui io ho una stima infinita, dice che sono buono, Ah, no? È una sorpresa. È una sorpresa che è dilagante dentro di me e mi mette in... Ma come ha fatto a dirlo? Ha questa lucidità così profonda di guardarmi e quindi Dio è così. Una parolina, una roba da niente, che mette in movimento un mucchio di cose. Ecco. E adesso io salto un istante, perché qui c'è una spiegazione, più che una spiegazione, c'è una ripresa didascalica, no? di insegnamento, ma vorrei insistere su questa idea. Il seme che è sparso genera sempre qualcosa. Per esempio, il seme sparso sulla terra, sulle strade, è infruttuoso? No, perché gli uccellini del cielo vanno e lo mangiano. No, cioè, Gesù sta dicendo, guardate che Dio è così. Dio è uno che è nell'eccesso. Dice la sua parola in maniera tale che tutti possono in qualche modo arrivare a capire qualcosa. Magari non riusciranno a dare seguito, perché come quel seme che è caduto in mezzo ai rovi, cresce un pochino, no? Infatti c'è tutta una sequenza anche temporale, eh?
Dunque, subito alcuni, quelli che cadono sulla strada, il seme viene subito mangiato. Quello che cade tra i sassi, subito spuntò, ha generato qualcosa, perché, ma quando leva il sole resta bruciato, perché non aveva radici. Beh, però qualcosa anche lui ha fatto, e poi anche quell'altro cade tra le spine, i fastidi della vita, i problemi, le disavventure, le disgrazie. Pensate a una mamma che qui gli muore un figlio, cioè, veramente mette in discussione Dio, no? E beh, eppure anche lì le spine generò, le spine crebbero e lo soffocarono. Non diede, ma intanto la parola è arrivata. Ecco, e allora cos'è questo regno di Dio? È come un seme, lo dirà dopo nella spiegazione. E dice, il seminatore semina la parola, entriamo qui, lo dico dopo il resto, semina la parola, in greco la parola si dice logos, il Vangelo di Giovanni parla in chiaro, in principio era il logos, e il logos era rivolto verso il Dio, cioè verso il Padre. E il Logos era Dio. Voilà. Allora, il messaggio che abbiamo letto all'inizio, Vangelo di Dio, il Vangelo, il Figlio di Dio, è qui, è vicino, eccolo qua che si punta fuori, sotto la forma del seme. È la parola. È Dio che ti sta parlando. È Dio che dice a se stesso. Ti dice attraverso questo modo strano. E cioè dice che Dio è così largo che non ha timore di spargersi dappertutto, si mette a disposizione di tutti. Perché? Perché vuole riscattare tutti, perché la creazione è sua, perché gli appartiene. No? Ecco allora, il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana. Andremo a leggere poi in Matteo la parabola del buon grano e della zizzania. Sentite la referenza. Subito arriva Satana e porta via la parola seminata in loro. Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che quando ascoltano la parola subito la colgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi. Sono incostanti e quindi a sopraggiungere qualche tribolazione e persecuzione a causa della parola subito si abbattono. Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine e sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie soffrono la parola e questa rimane senza frutto. Quelli poi che ricevono il seme sul terreno buono sono coloro che ascoltano la parola, la accolgano, cioè la vivono di dentro e portano il frutto nella misura di chi del 30, chi del 60, chi del 100 per uno. Non c'è, come dire, non c'è la preoccupazione di esaltare moralisticamente l'atteggiamento da avere. Non si fa l'elogio del campo che riceve tutto, non è detto questo. Invece si dice semplicemente quello che fa la parola di Dio, e cioè che la parola di Dio viene seminata dappertutto, viene seminata con sovrana sprezzatura, cioè non gli interessa dove cresce o non cresce. Segna. Perché è così? Perché Dio è un amante della libertà dell'uomo, capite? Dio non si preoccupa del risultato, Dio vuole seminare, vuole entrare dentro a tutti. la parola ha questo potere. Io sono qua che parlo, mi ingegno a parlare, a dire, e questa parola scivola dentro di voi. Provate a pensare, perché è così, eh? Scivola dentro ciascuno di voi, e ciascuno di voi ha questo piccolo terreno che è, come dire, spinoso, preoccupato, oppure un terreno bello ampio che fa crescere. E questa parola genera idee, fantasie, giochi mentali, speranze, gusto, gioia di essere accolto. Pensate, la parola è così, la parola di Dio è così. Dio è così che si semina dappertutto. Bellissimo. E a sostegno di questo, allora, diceva loro, un'altra piccola paraboletta, si porta forse la lampada per metterla sotto il moccio, sotto il letto? Ma che strano, ma chi è quello che gli viene in mente di fare una cosa così, di prendere la lampada e metterla sotto il letto, nasconderla? Oppure prendere un secchio, il moggio è un elemento di misura, è quello che si usava quando c'erano le vecchie mieti freddittrici, che non so se voi avete mai, però voi siete di campagna, no? Si usava così una volta, no? C'erano questi bidoni che raccoglievano il grano ed era il moggio. Ma si prende mica il moggio, quindi diciamo il secchio, e lo si mette sopra la lampada. La luce è fatta per entrare luce, no? Si porta dunque forse la lampada per metterla sotto il moggio, sotto il letto. Quindi il regno di Dio non viene così per essere nascosto. O non piuttosto per metterla sul lucerniere, perché faccia luce. E poi, attenzione, non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. La luce è fatta per illuminare. Puoi tentare di nasconderla, ma illumina sempre. No? Quindi, regno di Dio, tu puoi tentare anche di dimenticartene, ma è lì che fa luce. E poi dice una osservazione: se uno ha orecchi per intendere, intenda. Perché prima io l'ho lasciato, ma a voi è stato affidato il mistero del regno di Dio, e quelli di fuori, a quelli di fuori viene esposto in parabole. Perché Gesù dice: voi siete nella possibilità di capire, dice ai suoi discepoli, ma gli altri non sono nella possibilità di capire. E quindi io lo dico sotto forma parabolica, perché si interroghino, e quelli che non vogliono capire restano nel loro errore. Poi aggiunge, inserisce e dice ancora: fate attenzione a quello che udite. Con la stessa misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi, anzi vi sarà dato di più. Cioè, se voi partecipate a questa larghezza di Dio, il quale espande il suo regno dove vuole, come la luce, come il seme che genera vita, se voi volete partecipare di questo, allora anche dentro di voi sarete capaci di generare vita. E poi, perché a chi ha sarà dato. Ah? Come a chi ha sarà dato? Ma se l'ha già, perché devo darglielo ancora? No. Perché chi è in questa disposizione di accogliere il regno di Dio, questo vuol dire chi è in questa disposizione di accogliere il regno di Dio, Dio darà loro ancora di più. E a chi non ha, e chi non è in questa disposizione, gli verrà tolto anche quello che crede di avere. Cioè, sentite il linguaggio parabolico come è pieno di paradossi. Come? Chi ha, gli ha dato ancora. E a chi non ha, gli viene tolto anche quello che ha. Cioè, è una frase che non si capisce, altrimenti, se non è letta in questa chiave in cui vi sto dicendo io. E difatti qui i predicatori restano lì in bambola. Perché dicono, ma come posso spiegare questa roba? Non posso spiegare perché? Perché non la capisci nel linguaggio parabolico di Gesù. Sentite, però quasi vuol finire, eh? Sono le 10.
lo riprendiamo oggi pomeriggio? Sì, perché così almeno... Vi chiedo scusa se vi ho tormentato.
No.
Però sto cercando di introdurvi a capire il linguaggio parabolico del Signore. È formidabile. Va bene, va bene. Siamo fortunati perché noi abbiamo il Vangelo, capite? Abbiamo il Vangelo. Bene, dai, adesso riposatevi un poco, fate i due passi, due chiacchiere, sì, ma anche due chiacchiere, dai, è vero, siamo negli esercizi, però come si fa a impedire di chiacchierare? Il seme è sparso dappertutto, persino... Sì. No, perché stamattina sentivo qualcuno che diceva il silenzio, sì. Beh, due chiacchiere, poi magari ritiratevi anche un po' di silenzio. A che ora diciamo la messa?
Alle 11.
Alle 11, bene, abbiamo un'oretta. Io mi metto anche a disposizione se qualcuno di voi vuole già iniziare magari a confessarsi o a dire qualche parola, io sono disponibile ad ascoltare. Mi metto lì nella saletta. Se in 5 minuti viene qualcuno, bene, se no mi ritiro anch'io nelle mie stanze. Va bene?
Prima però, se qualcuno desidera un caffè...
Ah, cioè, già, giusto, sì,
cosa,
sì.
In fondo, al porticato, sulla destra.
Ecco, brave le suore che non ci fanno mai mancare queste delicatezze di Dio.
Tra l'altro ci sono, prima delle frittorie, anche due salette, tre meglio. Chi vuole usufruire per stare tranquillo, se fuori facesse un po' di campo, più fresco, ecco, soprattutto nel pomeriggio, però il cortile, se grande,